Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Giovedì Santo. Il giorno. Prima parte. Un nuovo mattino. Così sereno, così festoso. Non ci sono più neppure le nuvole rare che ieri vagavano lentamente sul cobalto del cielo. Non c'è neppure l'afa pesante che ieri era gravosa tanto. Una brezza sottile alita sui volti e sa di fiori, sa di fieni, sa di aria pulita e smuove lentamente le foglie degli ulivi. Sembra voglia far ammirare l'argenteo delle fogliette lanceolate e sparge fiori, piccoli, candidi, odorosi, sui passi di Cristo, sul suo capo biondo, baciarlo, rinfrescarlo, perché ogni minuto calice ha la sua stilluzza di rugiada, baciarlo, rinfrescarlo e poi morire, prima di vedere l'orrore incombente. E si inchinano le erbe dei clivi, scuotendo le campanelle, le corolle, le palmette dei mille fiori. Stelle dal cuore d'oro, le grosse margherite selvagge stanno alte sullo stelo, come per baciargli la mano che sarà trafitta, e le pratoline e le matricarie gli baciano i piedi generosi che si fermeranno dell'andare per il bene degli uomini solo quando saranno inchiodati, per dare un bene maggiore ancora. E le rose canine odorano e il bianco spino che non ha più fiori agita le foglie dentellate. Pare che dica «No, no!» a quelli che lo useranno per dare tormento al Redentore. «E no!» dicono le canne del Cedron. Anche loro non vogliono colpire. La loro volontà di piccole cose non vuol fare male al Signore. E forse anche i sassi delle chine si felicitano di essere fuori di città sull'uliveto, perché in tal modo, no, non feriranno il martire. E piangono gli esili convolvoli rosati che Gesù amava tanto, e i corimbi delle acace candide come grappoli di farfalle strette a uno stelo, forse pensando, non lo rivedremo più. E i miosotis, così esili e puri, lasciano cadere la loro corolla al tocco della veste purpurea che Gesù ha indossato di nuovo. Deve essere bello morire quando cosa che è di Gesù colpisce. Tutti i fiori, anche uno sperso mughetto, forse caduto là incidentalmente e che si è radicato fra le radici sporgenti di un olivo, è felice di essere scorto e colto da Tommaso e offerto al Signore. E felici sono i mille uccelli fra i rami di salutarlo con canti di gioia. Oh, che non lo bestemmiano gli uccelli che egli ha sempre amato! Persino un branchetto di pecore sembra volerlo salutare, benché siano in pianto, orbate come sono, dei figli venduti per il sacrificio pasquale, e belando un lamento di madri per l'aria, chiamando i figli che non torneranno più, vengono a sfregarsi presso Gesù, guardandolo con lo sguardo mite. La vista delle pecore richiama gli apostoli al pensiero del rito e interrogano Gesù quando sono quasi al Getsemani. «Dove andremo a consumare la Pasqua? Che luogo scegli?» Dillo e noi andremo ad apparecchiare ogni cosa, dicono. E Giuda di Cheriot, dammi ordini e andrò. Pietro, Giovanni, sentitemi. I due, che erano un poco avanti, si fanno vicino a Gesù che li ha chiamati. Precedeteci ed entrate in città per la porta del letame. Appena entrati incontrerete un uomo che torna da Enrogel con una brocca di quell'acqua buona. Seguitelo finché entra in una casa. Direte a colui che è in essa: il maestro dice, dove è la stanza dove io possa mangiare la Pasqua coi miei discepoli? Egli vi mostrerà un gran cenacolo pronto. Apparecchiate in esso ogni cosa. Andate solleciti e poi raggiungeteci al tempio. I due partono in tutta fretta. Gesù procede invece lentamente. Tanto è ancora fresca mattina e le strade che immettono nella città mostrano appena i primi pellegrini. Valicano il Cedron sul ponticello che è prima del Getsemani. Entrano in città. Le porte, forse per un contrordine di Pilato, rassicurato dall'assenza di dispute intorno a Gesù, non sono più sorvegliate dai legionari. Infatti, la massima calma regna in ogni luogo. Oh, non si può dire che non abbiano saputo contenersi i giudei. Nessuno ha molestato il maestro né i suoi discepoli. Ossequi bene educati, se non affettuosi, lo hanno sempre salutato, anche se quelli che li davano erano i più astiosi del sinedrio. Una sopportazione inarrivabile ha accompagnato anche la requisitoria di ieri. Ed ecco che proprio anche ora, poiché la casa di campagna di Caifa è proprio vicina a quella porta, ecco che proprio ora passa, venendo da essa, un folto gruppo di farisei e di scribi, fra i quali il figlio di Anna ed Elchia con Doras e Sadoc, ed è un piegarsi di schiene ammantate ampiamente, che ossequiano fra ondeggiamenti di vesti e frange e copricapo amplissimi. Gesù saluta e passa, regale nella sua veste di lana rossa, nel manto più cupo di tinta, il copricapo di sintica nella mano, il sole che fa dei suoi capelli rosso rame un serto d'oro e un velo lucente giù sino agli omeri. Le schiene si alzano dopo il suo passaggio e appaiono i volti di iene idrofobe. Giuda di Cheriot, che guardava sempre intorno con la sua faccia di traditore, con la scusa di riallacciarsi un sandalo, si fa ai margini della via e, lo vedo bene, fa un cenno a quei tali che lo attendano. Lascia che il gruppo di Gesù e dei discepoli vada avanti, sempre lavorando intorno alla fibbia del suo sandalo per darsi un contegno. Poi, rapido, passa vicino a quelli e sussurra: alla bella, verso sesta, un di voi. E sfreccia via veloce, raggiungendo i compagni. Franco, spudoratamente franco. Salgono al tempio. Pochi ebrei ancora, ma molti gentili. Gesù va ad adorare il Signore. Poi torna indietro e ordina a Simone e Bartolomeo di comperare l'agnello facendosi dare denari da Giuda di Cheriot. «Ma potevo fare io», dice questi. «Avrai altro da fare, lo sai. Vi è quella vedova alla quale portare l'obolo di Maria di Lazzaro e dirle che dopo le feste vada a Betania da Lazzaro. Lo sai dove sta, hai capito bene?» «So, so, mi ha mostrato il luogo Zaccaria, che la conosce bene», e aggiunge: «Sono molto contento di andare, più che andare per l'agnello. Quando vado?» «Più tardi. Non mi fermerò molto qui. Riposerò oggi, volendo essere forte per questa sera e per la mia orazione notturna. Va bene?» Ecco, io mi chiedo, Gesù, che aveva così taciuto nei giorni scorsi ogni suo proposito per non dare particolari a Giuda, perché ora dice, ripete ciò che farà nella notte? La passione è già iniziata con la cecità di preveggenza, o è questa preveggenza tanto aumentata che egli legge nei libri dei cieli che quella è la notte, e che perciò bisogna farlo sapere a chi attende di saperlo per consegnarlo ai nemici? O lo ha sempre saputo che in quella notte deve iniziarsi la sua immolazione? Io non so darmi risposta. Gesù non mi dà risposta. E io resto nei miei perché, mentre osservo Gesù che risana gli ultimi malati. Gli ultimi. Domani, fra poche ore, non potrà più. La terra sarà privata del potente risanatore di corpi. La vittima, però, sul suo patibolo, inizierà la serie ininterrotta da 20 secoli dei suoi risanamenti di spiriti. Oggi io contemplo più che descrivere. Il mio Signore mi fa proiettare la vista spirituale da ciò che io vedo accadere nell'ultimo giorno di libertà di Cristo a ciò che è nei secoli. Oggi io contemplo più i sentimenti, i pensieri del Maestro che non gli avvenimenti intorno a lui. Sono già nella comprensione angosciosa della sua tortura del Getsemani. Gesù è sopraffatto come il solito dalla folla che è già cresciuta, che ora è, nella più parte, ebrea, e che si dimentica di affrettarsi al luogo del sacrificio degli agnelli per avvicinarsi a Gesù, agnello di Dio, che sta per essere immolato, e ancora chiede, e ancora vuole spiegazioni. Molti sono ebrei venuti dalla diaspora, i quali, saputo per fama del Cristo, del profeta Galileo, del rabbi di Nazaret, sono curiosi di sentirlo parlare e ansiosi di levarsi ogni possibile dubbio. E questi si fanno largo, supplicando quelli di Palestina così: «Voi sempre lo avete, voi sapete chi è, voi avete la sua parola quando volete, noi siamo venuti da lontano e ripartiremo subito dopo aver compiuto il precetto, lasciateci andare a lui». La folla si apre a fatica per cedere il posto a questi. E questi si avvicinano a Gesù e lo osservano curiosamente. Parlottano fra loro, gruppo per gruppo. Gesù li osserva, anche se contemporaneamente ascolta un gruppo di persone venute dalla Perea. Poi, licenziate queste che gli hanno offerto denaro per i suoi poveri, così come molti fanno, ed egli lo ha passato a Giuda, come sempre, si accinge a parlare. Uni nella religione, ma diversi di provenienza, molti fra i presenti si chiedono: chi è costui che è detto il Nazareno? E la loro speranza e il loro dubbio cozzano insieme. Ascoltate, è detto di me. Un germoglio spunterà dalla radice di esse, un fiore verrà da questa radice e sopra di lui riposerà lo spirito del Signore. Egli non giudicherà secondo quello che apparisce agli occhi, non condannerà per ciò che si sente con gli orecchi, ma giudicherà con giustizia i poveri, prenderà le difese degli umili. Il germoglio della radice di Jesse, posto quale segno fra le nazioni, sarà invocato dai popoli e il suo sepolcro sarà glorioso. Egli, alzata una bandiera alle nazioni, riunirà i profughi di Israele, i dispersi di Giuda, li raccoglierà dai quattro punti della terra. È detto di me: ecco, il Signore Dio viene con possanza, il suo braccio trionferà, porta seco la sua mercede, ha davanti agli occhi l'opera sua, come un pastore pascerà il suo gregge. È detto di me: ecco il mio servo col quale io starò, nel quale si compiace l'anima mia. In lui ho diffuso il mio spirito. Egli porterà giustizia fra le nazioni. Non griderà, non spezzerà la canna fessa, non spegnerà il lucignolo fumigante. Farà giustizia secondo verità. Senza essere né triste né turbolento, giungerà a stabilire sulla terra la giustizia e le isole aspetteranno la sua legge. È detto di me: io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia, ti ho preso per mano, ti ho preservato, ti ho fatto alleanza del popolo e luce delle nazioni per aprire gli occhi ai ciechi e trarre dal carcere i prigionieri e dalla sotterranea prigione quelli che giacciono nelle tenebre. È detto di me: lo spirito del Signore è sopra di me, perché il Signore mi ha unto ad annunziare la buona novella ai mansueti, a curare quelli che hanno il cuore affranto, a predicare la libertà agli schiavi, la liberazione ai prigionieri, a predicare l'anno di grazia del Signore. È detto di me: egli è il forte, pascerà il gregge con la fortezza del Signore, con la maestà del nome del Signore Dio suo. A lui si convertiranno, perché sin da ora sarà glorificato fino agli ultimi confini del mondo. È detto di me: io stesso andrò in cerca delle mie pecorelle, andrò in cerca delle smarrite, ricondurrò le scacciate, legherò le fratturate, ristorerò le deboli, terrò d'occhio le grasse e robuste, le pascerò con giustizia. È detto: egli è il principe di pace e sarà la pace. È detto: ecco, viene il tuo re, il giusto, il salvatore. Egli è povero, cavalca un asinello, egli annunzierà pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, sino agli estremi della terra. È detto, 70 settimane sono state fissate per il tuo popolo, per la tua città santa, affinché sia tolta la prevaricazione, abbia fine il peccato, sia cancellata l'iniquità, venga l'eterna giustizia, siano compiute visione e profezia e sia unto il santo dei santi. Dopo 7 più 72 verrà il Cristo. Dopo 62 sarà ucciso. Dopo una settimana egli confermerà il testamento, ma a mezza della settimana verranno meno le ostie e i sacrifici, e sarà nel Tempio l'abominio della desolazione, e durerà sino alla fine dei secoli. Mancheranno dunque le ostie in questi giorni? L'altare non avrà vittima? Avrà la gran vittima. Ecco, la vede il profeta. Chi è costui che viene con le vesti tinte di rosso? È bello nel suo vestito e cammina nella grandezza della sua forza. E come si è tinto di porpora colui che è povero, la veste? Ecco, lo dice il profeta. Ho abbandonato il mio corpo ai percuotitori, le mie guance a chi mi strappa la barba. Non ho allontanato il volto da chi mi oltraggia, e la mia bellezza e il mio splendore si è perduto, e gli uomini non mi hanno più amato. Disprezzato mi hanno gli uomini, considerato l'ultimo. Uomo di dolori, sarà velato il mio volto e vilipeso, e mi guarderanno come un lebbroso, mentre è per tutti che io sarò piagato e morto. Ecco la vittima. Non temere, o Israele, non temere, non manca l'agnello pasquale. Non temere, o terra, non temere. Ecco il Salvatore. Come pecora sarà condotta al macello perché lo ha voluto e non ha aperto bocca per maledire quelli che lo uccidono. Dopo la condanna sarà innalzato e consumato nei patimenti, le membra slogate, le ossa scoperte, i piedi e le mani trafitte. Ma dopo l'affanno, col quale giustificherà molti, possederà le moltitudini, perché dopo aver consegnato la sua vita alla morte per la salute del mondo, risorgerà e governerà la terra, nutrirà i popoli delle acque viste da Ezechiele, uscenti dal vero tempio, che anche se è abbattuto, risorge per sua stessa forza. Del vino, di cui si è anche imporporata la candida veste dell'agnello senza macchia, e del pane venuto dal cielo. Sitibondi, venite alle acque, affamati, nutritevi, esausti, bevete il mio vino, e voi, malati. Venite voi che non avete denaro, voi che non avete salute, venite. E voi che siete nelle tenebre, e voi che siete morti, venite. Io sono ricchezza e salute, io sono luce e vita. Venite voi che cercate la via, venite voi che cercate la verità. Io sono via e verità. Non temete di non poter consumare l'agnello, perché mancano le ostie veramente sante, in questo tempio profanato. Tutti avrete da mangiare dell'agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo, come ha detto di me l'ultimo dei profeti del mio popolo. Di quel popolo al quale io chiedo, popolo mio, che ti ho fatto, in che ti ho contristato, che potevo darti di più di ciò che io non ti abbia dato? Ho istruito i tuoi intelletti, ho guarito i tuoi malati, beneficato i tuoi poveri, sfamato le tue turbe. Ti ho amato nei tuoi figli, ho perdonato, ho pregato per te. Ti ho amato sino al sacrificio, e tu che appresti al tuo Signore? Un'ora, l'ultima, ti è data, o mio popolo, o mia città regale e santa. Convertiti in quest'ora al Signore Dio tuo. Ha detto parole vere. Così è detto, e lui veramente fa quello che è detto. Come un pastore ha avuto cura di tutti. Come fossimo le pecore disperse, malate nella caligine, è venuto a portarci alla via giusta, a guarirci anima e corpo, a illuminarci. Veramente tutti i popoli vanno a lui. Osservate là quei gentili come sono ammirati. Pace ha predicato, amore ha dato. Non capisco ciò che dice del sacrificio. Parla come se dovesse essere ucciso. Così è, se è l'uomo visto dai profeti, il Salvatore. E parla come se tutto il popolo dovesse malmenarlo. Ciò non accadrà mai. Il popolo, noi, lo amiamo. È nostro amico, lo difenderemo. Galileo è, e noi di Galilea daremo la vita per lui. Di Davide è, e non alzeremo la mano che per difenderlo, noi di Giudea. E noi, che ci amò come amò voi, noi dell'Auranite, della Perea, della Decapoli, noi potremo dimenticarlo. Tutti, tutti lo difenderemo. Queste le voci fra la folla, ormai numerosa molto. L'abilità delle intenzioni umane. Giudico dalla posizione del sole essere verso le 9 antimeridiane dell'ora nostra. 24 ore più tardi, questa gente sarà da molte ore intorno al martire per torturarlo con l'odio e le percosse e urlerà chiedendo la sua morte. Pochi, molto pochi, troppo pochi fra le migliaia di persone che si affollano da ogni parte della Palestina e oltre e che hanno avuto luce, salute, sapienza, perdono dal Cristo, saranno coloro che non solo non cercheranno di strapparlo ai nemici perché la loro pochezza rispetto alla moltitudine dei percuotitori lo vieta, ma anche non sapranno confortarlo, dandogli prova d'amore col seguirlo con volto amico. Le lodi, i consensi, i commenti ammirati si spargono per l'ampio cortile come onde che dall'alto del mare vadano lontano a morire sul Lido. Degli scribi, dei giudei, dei farisei tentano di neutralizzare l'entusiasmo del popolo e anche il fermento del popolo contro i nemici del Cristo, dicendo: vaneggia, la stanchezza sua è tanta e lo conduce a delirare, vede persecuzioni dove sono onori. Il suo dire ha fiumi della solita sua sapienza, ma mescolati a frasi di delirio. Nessuno gli vuol fare del male. Abbiamo capito, capito chi è. Ma la gente è incerta di tanta conversione di umori e qualcuno fra essa si ribella dicendo: egli mi guarì un figlio demente. So ciò che è la pazzia. Non così parla uno che è folle. E un altro: lasciali dire. Sono vipere che hanno paura che il bastone del popolo spezzi loro le reni. Cantano la dolce canzone dell'usignuolo per ingannarci, ma se ascolti bene, c'è dentro il fischio del serpe. E un altro ancora: scolte del popolo di Cristo, allerta! Quando nemico carezza, ha il pugnale nascosto nella manica e tende la mano per colpire, occhi aperti e cuore pronto. Gli sciacalli non possono diventare docili agnelli. Dici bene, il gufo alletta e incanta gli uccellini ingenui con l'immobilità del suo corpo e con la mendace letizia del suo saluto. Ride e invita col suo grido, ma è già pronta a divorare. E così via, da gruppo a gruppo. Ma vi sono anche i gentili. Questi gentili, che sono stati costanti e sempre più numerosi ad ascoltare il maestro in questi giorni di festa, sempre ai margini della folla, perché l'esclusivismo ebreo-palestinese è forte e li respinge, volendo i primi posti intorno al rabbi, essi hanno desiderato di avvicinarlo e parlargli. Un folto gruppo di essi occhieggia Filippo, che la folla ha spinto in un angolo. Si accostano a lui, dicendo: «Signore, noi desideriamo vedere da vicino Gesù, il tuo maestro, e parlargli almeno una volta». Filippo si alza sulle punte dei piedi per vedere se scorge qualche apostolo più vicino al Signore. Vede Andrea e gli grida, dopo averlo chiamato: «Qui sono dei gentili che vorrebbero salutare il maestro. Chiedigli se vuole accoglierli». Andrea, separato da Gesù di qualche metro, pigiato nella folla, si fa largo senza riguardi, lavorando generosamente di gomiti e urlando: «Fate largo, fate largo! Dico, devo andare dal maestro!» Lo raggiunge e gli trasmette il desiderio dei gentili. «Conducili in quell'angolo, io verrò a loro». E mentre Gesù cerca di passare fra la gente, Giovanni, che è tornato con Pietro, Pietro stesso, Giuda Taddeo, Giacomo di Zebedeo e Tommaso, che lascia il gruppo dei suoi parenti trovato tra la folla per aiutare i compagni, lottano a fargli strada.